E salutiamo subito il nostro primo ospite, si tratta del pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, che in questo momento raggiungiamo a Camaldoli, dove si sta svolgendo l'annuale sessione del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Per chi non lo sapesse, un'occasione veramente preziosa per tanti pastori evangelici, sacerdoti e teologi cattolici, ma anche il mondo ebraico, insomma, presente in queste occasioni, anche con esponenti del mondo islamico. Insomma, l'occasione di un confronto che si svolge normalmente in un clima davvero sereno. Pavel Gajewski, non sono tempi sereni quelli che stiamo attraversando. C'è un interessante articolo su Repubblica quest'oggi, Grossman, un genocidio davanti ai miei occhi. Poi magari ci ritorniamo. Pavel Gajewski, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi, a tutte le persone in ascolto, ma Camaldoli in questo momento è un oasi di serenità, anche le condizioni climatiche sono veramente favorevoli, stupende, è una giornata soleggiata ma molto fresca e anche qui, come tu hai già messo in evidenza, siamo in questa dimensione non solo ecumenica cristiana ma anche interreligiosa. E per quanto riguarda le cosiddette religioni di Abramo, appunto, ebraismo, cristianesimo, islam, quindi sono contento di trovarmi qui in questo momento. Senti, e di poter condividere le mie impressioni.
Avete affrontato dei temi, immagino, di carattere teologico naturalmente, ma insomma, qual è per esempio il tema generale della sessione quest'anno?
Il tema generale è legato all'anniversario del Concilio di Nicea, 1700 anni, ma il titolo di questa sessione estiva è Da Nicea ad oggi, ecumenismo tra memoria e futuro, e quindi non stiamo soltanto discutendo sul passato, sui pronunciamenti dottrinali del Concilio di Nicea, ma cerchiamo, partendo anche da oggi, dalla situazione che non è proprio la migliore possibile, come hai messo in evidenza, cerchiamo anche di guardare al futuro, di vedere qual è il futuro delle confessioni cristiane, e anche riflettiamo qui molto seriamente sul ruolo delle religioni, che devo dirlo non è sempre un ruolo positivo, costruttivo nello scenario mondiale. Queste sono le linee lungo le quali, certo, si snoda la nostra ricerca.
Claudio.
No, volevo chiedere a Pavel, so che ci sono anche presenze islamiche, presenze ebraiche, ecco, come state vivendo questo e come anche loro stanno vivendo questo momento, anche se sono persone anche
io ho
di
detto
grande
che
amicizia.
Sì, che qui regna un clima di assoluta serenità. Proprio mercoledì sera, quindi l'altro ieri, abbiamo avuto una sera dedicata alla situazione in Palestina, con la presenza di Anna Foà, ben nota storica, esperta in storia contemporanea, anche lei di origine ebraica, Izzeddin Elzir, che a Firenze conosco molto bene, presente anche il Rav Yosef Levi, già rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, ed è stata una serata segnata da una grande franchezza, per usare il termine biblico neotestamentario, resia, la franchezza evangelica, anche se non hanno parlato soltanto gli evangelici ovviamente, e io credo che rimane in qualche modo incisa nei cuori di tutte le persone che hanno partecipato a quella serata anche la domanda di Rav Levi: noi qui che cosa possiamo fare concretamente per rompere questa spirale di violenza, perché tutti abbiamo convenuto che questa violenza che si manifesta a Gaza, che si manifesta proprio ormai in tutto il vicino Oriente, questa spirale di violenza va fermata, va spezzata anzi.
Allora, io cito ancora Grossman su Repubblica dalla prima pagina: da ebreo per anni mi sono rifiutato di usare questa parola, cioè genocidio, ma dopo ciò che ho visto, letto e ascoltato su Gaza non posso più trattenermi. il segno che insomma c'è una sensibilità che si allarga e che coinvolge anche, diciamo, va al di là degli schieramenti che uno si potrebbe aspettare, insomma. Tu hai detto che il tema generale è stato quello di Nicea, insomma si inserisce nel, come ricordo del Concilio di Nicea, che è un concilio che ha visto i cristiani divisi, ma poi alla fine hanno trovato un consenso, ma soprattutto forse qualcuno suggerisce che sancisce la divisione definitiva, la rottura definitiva tra la Chiesa e la Sinagoga. Non so se questo è stato tematizzato.
Sì. È stato tematizzato in uno dei gruppi di lavoro dedicati in questo caso al monoteismo, monoteismo ebraico, monoteismo cristiano, monoteismo islamico. E infatti è una presa di distanza anche per quanto riguarda poi la celebrazione della Pasqua, proprio con Nicea la celebrazione della Pasqua cristiana si differenzia anche per il calcolo, si differenzia totalmente dalle sue origini ebraiche, e questo è vero. Però tra i temi che tu hai menzionato ce n'è un altro che è grande attualità, cioè il rapporto tra il potere secolare, o meglio dire le autorità secolari. All'epoca si trattava dell'imperatore Costantino, oggi abbiamo altri poteri secolari, stati di vario orientamento, e il cosiddetto potere, o meglio sempre dire autorità spirituale della Chiesa, dei suoi rappresentanti. Non dimentichiamo che il Concilio di Nicea è stato convocato comunque da un imperatore, l'imperatore Costantino in questo caso, e oggi è un grande tema perché noi vediamo da più parti, non si può solo addittare una sola realtà, ma da più parti vediamo anche legami un po' pericolosi talvolta tra queste due autorità, autorità secolare e autorità spirituale. È chiaro che l'autorità secolare, il mondo della politica cerca e qualche volta ci riesce anche a strumentalizzare la religione ai fini puramente politici e militari, però qualche volta ci sono anche i movimenti, i fenomeni diversi in cui le religioni cercano di sfruttare l'autorità secolare per raggiungere, talvolta forzando magari alcune libertà fondamentali, per raggiungere certi scopi, certi obiettivi che sono puramente confessionali, puramente religiosi.
E questo,
anche su questo abbiamo riflettuto.
Questo vale non solamente per... insomma, intanto cominciando dai cristiani, abbiamo una storia del passato ma anche del presente, in cui queste commistioni fra religione e politica sono veramente pericolose. Insomma, la prima che mi viene in mente è guardando verso Oriente, insomma, no? In Russia.
Infatti.
Però anche il fenomeno della guerra a Gaza, insomma, con questi partiti religiosi che fanno parte del governo Netanyahu, anche lì si potrebbe dire qualcosa di abbastanza analogo, per non parlare poi
sì.
Del problema, diciamo, della commistione fra politica e religione nell'Islam, no? Nei paesi islamici. Va bene, ci fermiamo qui, ascoltiamo adesso un brano di Blessing Offer, Won't Be Long Now, e poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski. Ecco, una notizia, una fotonotizia sul Corriere di oggi: Martina, il suicidio assistito e l'appello. Ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni, ma vale la pena ritornarci. Torniamo a parlare con Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Sul Corriere della Sera, in prima pagina, una fotonotizia. Si parla di Martina Oppelli, suicidio assistito, negato 3 volte, la morte di Martina in Svizzera. Lo ripete 2 volte, scusate il disturbo, non può lasciare indifferenti il tono rispettoso, delicato, persino sereno di Martina Oppelli, considerando che sapeva che sarebbero state le sue ultime parole. Ieri mattina è morta in Svizzera, dove ha fatto ricorso al suicidio medicalmente assistito. non è il primo caso, sicuramente accadrà ancora. La vicenda, lei cinquantenne, triestina, affetta da 20 anni da sclerosi multipla, è morta ieri in Svizzera, dove ha avuto appunto accesso al suicidio medicalmente assistito con l'aiuto dell'associazione Soccorso Civile, già intervenuta in altri 31 casi. Il 4 giugno Martina aveva ricevuto il terzo diniego da parte dell'azienda sanitaria di Trieste e il 19 giugno, assistita dal team di Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione Coscioni, aveva presentato una diffida nei confronti dell'azienda sanitaria che aveva avviato una nuova procedura di valutazione del suo caso. Insomma, tra le sue ultime parole: perché sono dovuta venire qui all'estero? Il mio corpo si è disgregato e io non ce la facevo più. Allora, questa è una condizione che, come abbiamo sentito, non è la prima volta e non sarà l'ultima, e naturalmente interroga la coscienza di tutti, direi anche la coscienza dei cristiani. Claudio, poi sentiamo subito su questo Pavel Gajewski.
È un'altra storia triste, perché ci ha provato 3 volte e 3 volte mi è stato risposto negato. No. La cosa che lei aveva detto e mi aveva molto colpito alcune settimane fa, all'ultima risposta negativa: io sono un'italiana, amo il mio paese, vorrei morire nel mio paese dove ho sempre pagato le tasse.
Queste le pagate le tasse.
Mi è sembrato molto significativo.
Pavel Gajewski, una tua reazione.
No, io mi sono, lo confesso, mi sono commosso leggendo questa notizia, però qui devo denunciare un altro problema, che è appunto un problema italiano. Purtroppo la nostra legislazione, non mi riferisco soltanto alle questioni di fine vita, alle quali ritornerò subito, ma a tante questioni etiche, la nostra legislazione è purtroppo influenzata da una sola visione morale della vita, della morte, della società in generale, e questo non è un bene. Io penso che ogni confessione religiosa ha il diritto di educare le persone, di mai imporre, ma comunque proporre una visione morale, magari addirittura superiore a quello che viene richiesto a livello delle leggi. E quindi tu hai menzionato il termine che a me è molto caro, la coscienza individuale, ma quando pronunciamo questa parola ci muoviamo nella sfera morale, nella sfera appunto che in qualche modo riguarda l'etica. Non esiste una sola etica, esistono diversi approcci,
Pavel, di questi,
all'etica.
Di questi temi immagino che siano temi divisivi anche a Camaldoli, dove ti trovi, lo ricordo per chi si fosse posto in ascolto da poco,
sì.
È in corso la sessione del SAI, Segretariato Attività Ecumeniche. Un tema come questo è possibile affrontarlo al SAE? Oppure
sì, non abbiamo affrontato, però è assolutamente possibile, perché nelle sessioni precedenti si è parlato molto delle questioni della cosiddetta bioetica. Però io vorrei ricordare che uno Stato deve legiferare rispettando le sensibilità morali di tutti i suoi cittadini, non può in qualche modo schierarsi soltanto a favore di una sola visione morale, specialmente se tale visione morale è segnata, ripeto, fortemente da un'impostazione confessionale. E poi tutto quello che è consentito dalla legge non è ovviamente obbligatorio. Una persona credente che magari ha una visione morale diversa, più restrittiva, può naturalmente rifiutare o comunque non accettare certi tipi di terapia, o in questo caso specifico il suicidio assistito. Però io vorrei ricordare che il suicidio assistito prevede la piena consapevolezza della persona che è coinvolta in questo poi processo, e non è l'eutanasia che viene gestita e somministrata da qualcun altro. La persona, nel momento in cui decide, usiamo questa metafora un po' più simbolica, premere quel pulsante, lo preme perché è convinta e pienamente consapevole che non ci sono, che non ci siano Bene. Altre vie di uscita dalla sofferenza.
Allora, Pavel, forse
quindi questo va rispettato.
Ecco, io vorrei chiederti, ma in qualche maniera ci hai già risposto, ma per quanti non conoscono la posizione perlomeno della Chiesa Valdese su questi temi, uno potrebbe dire, ma insomma, come cristiano tu come, non ti opponi a questa idea che gestisci la vita, la prendi, la butti? Per capire un poco qual è la posizione della Chiesa Valdese e di tante comunità evangeliche, tra l'altro.
Allora, noi dobbiamo partire dal primato della grazia. Noi diciamo sola grazia, la grazia è quindi l'amore incondizionato di Dio per ogni essere umano, però quell'amore che poi noi credenti cerchiamo, forse in maniera imperfetta, anzi quasi sempre imperfetta, di trasmettere, ecco, quell'amore significa anche ridurre più possibile la sofferenza, in particolare quando abbiamo di fronte una persona gravemente malata. E da questo punto di vista la Commissione per i problemi etici posti dalla scienza è una commissione che riunisce le chiese battiste, metodiste e valdesi, si è sempre pronunciata in maniera favorevole a questa prassi che è il suicidio assistito. Ovviamente questa prassi è chiaro che ha bisogno di leggi molto molto precise, non come purtroppo capita talvolta, ambigue, che lasciano fin troppo spazio alle interpretazioni, ma leggi precise e anche, diciamo, meccanismi di verifica, di controllo, che siano però anche rispettosi della volontà della o del paziente. Io penso che nel caso che stiamo commentando, qui le autorità sanitarie, secondo me, però ripeto, è un pensiero assolutamente personale, hanno esagerato con un'interpretazione restrittiva delle norme che appunto in questo momento in Italia non sono sufficientemente precise per la loro applicazione corretta.
È chiaro.
Speriamo che un giorno non molto lontano anche la Repubblica Italiana si doterà di un impianto giuridico molto preciso, che ripeto non sarà per così dire una forma di imposizione, ma un'apertura che chi vuole accettare la accetterà, chi manterrà la propria visione più restrittiva sicuramente non sarà mai costretto a sottoporsi ad una prassi che ritiene moralmente inaccettabile. Però, ripeto, parliamo sempre del primato della coscienza individuale che le chiese della Riforma, ma in generale tutte le chiese evangeliche, hanno sempre rispettato quel primato. Credo che sia una posizione che scaturisce direttamente dalle scritture, dalla libertà del cristiano e della cristiana, che all'inizio, cioè esattamente nel 1525, quindi anche qui c'è un anniversario, Martin Lutero ha ricordato alla cristianità questa libertà che è radicata in Cristo, che da un lato ci rende signori sovrani di tutto e di tutti, ma al tempo stesso servi, servitori di tutti, serve e servitori di Dio. Questa grande dialettica tra la libertà assoluta, però anche una grande